una forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati a questa nuova edizione del Mondo alla Radio. Il saluto da Paola Simonetti al microfono e dallo staff tecnico di oggi, Luciana Fantini in regia e Mario Scatton alla parte tecnica. Oggi nuovo focus sulle fragilità legate al capitolo casa che in Italia si sono aggravate con l'intensificarsi dell'emergenza sanitaria e che, per i senza dimora, coloro che sono in strada, saranno purtroppo destinate a peggiorare anche con l'approssimarsi della stagione fredda. Quali nodi deboli, ma anche le possibili soluzioni di un problema che forse è l'ultimo anello di una catena di difficoltà socio-economiche. Sentiremo fra poco con i primi ospiti con i quali analizzeremo anche alcuni dati di una sperimentazione di una buona prassi in Italia. Nella seconda pagina indagheremo invece il tema della truffa affettiva, quel crimine che si consuma sul web, molto sottovalutato ma devastante per le vittime. Cercheremo di capire come prevenirlo. La recrudescenza di allarme legata al coronavirus e i nuovi decreti restrittivi per il contenimento del contagio, lo sappiamo, stanno riacuendo molti problemi. In primis anche la problematica delle persone senza dimora, per le quali la messa in sicurezza in un ambiente protetto non è di fatto attuabile. Sono oltre 50.000 in Italia, sono per lo più uomini, 4 su 10 sono italiani, 4 su 10 sono cronici, ovvero vivono in strada da più di 4 anni, più della metà sono immigrati, le donne sono il 14%. Questo per dare una dimensione, tra l'altro una stima, perché certamente forse sono dati sottostimati, per dare una dimensione di quanti siano i senza dimora in Italia. La strada è, forse lo dicevamo, l'ultima tappa di un percorso sicuramente segnato da difficoltà di più tipi, la perdita di lavoro, anche la rottura per esempio dei legami familiari, e la permanenza in strada per un tempo relativamente lungo fa sì che in qualche modo la situazione forse si cronicizzi e diventi sempre più difficile cambiare poi condizione. È bene precisare però che l'assenza di un alloggio non è la sola problematica legata al capitolo casa. Il disagio abitativo si esprime anche quando la casa c'è, quindi si esprime con la difficoltà a sostenere per esempio le spese di affitto o di mutuo, ma anche quelle di condominio, che i dati ci dicono essere le spese che più portano anche agli sfratti in Italia. E fattori questi naturalmente che stanno incidendo con drammatica intensità in questi mesi di emergenza sanitaria. Oggi però vogliamo focalizzarci anche sulla sperimentazione di una buona prassi per far ritrovare casa, una casa dignitosa, a chi ha conosciuto a lungo la strada. Di tutto questo parliamo con gli ospiti di oggi. Io ho Caterina Cortese, che è responsabile osservatorio della Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora. Dottoressa Cortese, benvenuta.
Grazie, buonasera.
E do il mio benvenuto anche alla dottoressa Lucia Ercoli, che è responsabile sanitario ambulatori di strada di Medicina Solidale Onlus, è un'associazione che si occupa dei più deboli anche a ridosso della Basilica di San Pietro. Dottoressa, un caldo benvenuto anche a lei.
Grazie e buonasera a voi.
E saluto con piacere anche Gianluigi Chiaro, Senior Advisor Nomisma e consulente della Caritas e tra l'altro collaboratore anche di un libro di qualche anno fa, Per piccina che tu sia, ma lui è davvero un'autorità per quanto riguarda il disagio abitativo generale in Italia. Grazie mille anche a lei, dottor Chiaro, di essere con noi. Grazie a tutti voi.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Allora, dottoressa Cortese, voi avete lanciato un nuovo appello e un nuovo allarme per la presa in carico dei senza dimora. I nodi deboli restano gli stessi di mesi fa, cioè c'è il rischio di carenza di posti letto nei dormitori e nelle strutture di accoglienza. Poi analizzeremo anche tutto il contesto. Vi chiedo sintesi, così potrete parlare tutti e tre nella giusta misura. Dottoressa Cortese, è così?
Sì, è così, l'allarme è pregnante, ci apprestiamo a vivere due tipi di emergenza, quella che viene definita ogni anno emergenza freddo, che si unisce a una situazione pandemica che rischia di colpire come sempre le categorie più fragili. E l'obiettivo su cui stiamo puntando oggi è quello di migliorare l'offerta di accoglienza e le strutture per le persone senza dimora,
sì,
provando a intervenire con dei piani freddo più strutturati che offrono quindi soluzioni diversificate, un po' più piccole, che consentono di accogliere le persone e mantenere anche una cura delle stesse, e adibire nuovi spazi anche a appunto accoglienze più fragili, quindi persone che magari devono vivere l'isolamento fiduciario o che magari subiscono un contagio del virus.
Certo,
Questi sono i tentativi su cui stiamo lavorando insieme ai comuni, quindi dei piani freddo strutturati con accoglienza diffusa, azioni preventive prima di arrivare appunto a situazioni ancora più estreme.
C'è bisogno di prevenzione, anche perché il freddo di per sé già purtroppo ai noi negli anni ha creato delle vittime per coloro che vivevano in strada, ma con la questione anche del Covid-19, come dire, la problematica si stratifica in qualche modo e quindi si aggrava. Una delle soluzioni, dottoressa Cortese, che proponete e sulla quale avete anche fornito dei dati proprio in questi giorni, è il cosiddetto housing first. È un inglesismo, vorremmo anche magari tradurlo in italiano, su cui diciamo avete fatto una sperimentazione. In primis, schematicamente ci dice esattamente di che tipo di accoglienza si tratta?
Housing first letteralmente vuol dire prima la casa,
sì.
Ribalta completamente l'approccio di intervento rispetto ai senza dimora, quindi il passaggio immediato dalla strada alla casa con un supporto da parte di un'equipe diciamo multiprofessionale. E noi già da 5 anni stiamo lavorando con diverse organizzazioni che vengono dal privato sociale, con diverse Caritas,
sì,
con i comuni, che hanno deciso di investire in questo approccio così innovativo. Oggi più di 1000 persone sono inserite in casa in maniera stabile ed è già questo un grande,
sì,
risultato, quindi la stabilità abitativa già 2 anni dall'inizio del progetto,
mm-hmm,
e sono molti i comuni che grazie anche ai fondi ministeriali si stanno approcciando a diciamo adottare questo tipo di modello di intervento che, come le dicevo, porta le persone in casa e dalla casa si comincia un percorso
a ricostruire
di accompagnamento,
la
esatto,
vita, certo.
E la casa significa oggi più che mai, lo abbiamo visto anche durante la pandemia con diciamo la richiesta perentoria del Ministero state a casa, è la casa a tutela,
è
la
chiaro,
casa vuol dire diritto, vuol dire proteggersi da un rischio, vuol dire proteggere la mia vulnerabilità, vuol dire soprattutto per noi inclusione e diritto.
Certo.
E poi se avremo modo mi dirà lei se possiamo poi
sì,
dare
no, volevo questo, capire questo, cioè
sì,
questo tipo di sperimentazione è fatta quindi su appartamenti assolutamente
sì,
ordinari, cioè una casa
sì,
normale fra virgolette, è una,
esatto,
una sistemazione autonoma.
Proprio...
Per così
esatto,
dire.
L'obiettivo è proprio quello di inserire persone in appartamenti privati, il
sì,
50% delle case oggi sono affittate nel mercato privato all'interno
sì,
di questi progetti e anzi si sta producendo una buona pratica e approfitto appunto per dirlo, nel senso che vista la bontà dell'approccio e del progetto, molti proprietari di casa, prima magari più reticenti e dubbiosi, adesso offrono le proprie case a prezzi calmierati, quindi a prezzi accessibili alle associazioni che portano avanti i progetti di Housing First, proprio perché c'è una garanzia della, diciamo, da parte delle organizzazioni che seguono il progetto e una garanzia anche di buona riuscita. Quindi a 2-3 anni dall'inizio dell'inserimento in casa le persone continuano a rimanere a casa.
Ecco, questo è un dato che mi interessa, dottoressa Cortese, cioè
sì,
continuano a stare in casa, è un dato che fa notizia, perché? Perché potrebbe invece esserci l'abbandono di una condizione di questo tipo da parte del soggetto?
Perché abbiamo a che fare con persone molto fragili che hanno vite che hanno anni di vita in strada e per le quali avere una casa non è così immediato e lineare, quindi abbiamo persone che all'inizio rinunciano ad assumersi questa responsabilità anche
certo,
di tenere la casa, di
non
fare un patto abitativo, di ricevere la visita degli operatori, non necessariamente impegnarsi subito in un'attività lavorativa o terapeutica, ma vediamo che già la casa da sola diventa fattore predittivo di benessere.
È chiaro, è naturalmente, certo, no, perché la casa è una condizione, diciamo, non soltanto pratica, ma anche psicologica, no?
Esatto.
Il fatto dell'avere un alloggio. Tutti gli esseri viventi del pianeta cercano un tetto, su questo non c'è dubbio, e quindi è un diritto assolutamente inalienabile. Dottoressa Ercoli, allora, lei, lo ricordo, responsabile sanitario degli ambulatori di strada di Medicina Solidale Onlus, lei è una grande conoscitrice anche delle esigenze delle persone che hanno difficoltà di questo tipo. Secondo lei su Roma che difficoltà c'è sul tema? Lei lo tocca con mano, mi sembra di aver capito.
Ma penso che Roma in qualche modo rispecchi quello che succede nelle grandi metropoli, e vorrei usare parole che non siano degli abbellimenti della realtà, ma che ripropongano essenzialmente il fatto che noi abbiamo una cultura dove il privilegio, la forza del denaro e del potere concentrata nelle mani dei pochi crea naturalmente condizioni di
certo.
Umanità scartata, di umanità segregata, di umanità che soffre per fame, per mancanza di casa e di lavoro.
Certo,
sono a questo proposito molto interessanti i discorsi che Papa Francesco ha rivolto ai movimenti popolari anche nell'aula Paolo VI.
Certo, dottoressa Ercoli, però su Roma come si concretizza la problematica schematicamente dell'accoglienza a chi non ce l'ha? Cioè ci sono dei nodi deboli specifici su Roma?
Allora, innanzitutto diciamo che quello con cui la medicina solidale si è confrontata non riguarda solamente il problema dei senza fissa dimora che accogliamo,
sì,
per esempio nell'ambulatorio che lei ha citato sotto il,
sì,
colonnato di San Pietro, ma grazie al camper, al poliambulatorio mobile che ci ha dato Papa Francesco, noi abbiamo girato nelle periferie nascoste,
sì,
dove non vivono senza fissa dimora, vivono famiglie, interi nuclei familiari che non possono accedere alla casa,
ecco,
e che vivono in situazioni più o meno legali, quindi parliamo,
sì,
di occupazioni, parliamo di insediamenti anomali, parliamo di famiglie che vivono nei furgoni,
sì,
noi ne seguiamo alcune da anni, bambini che non possono fare la doccia,
sì,
e che non possono avere un pasto caldo.
Sì.
Allora che cosa accade? Accade che ci si ritrova di fronte alla crudeltà, ad esempio, degli sgomberi forzati o alla distruzione delle baracche. Noi,
sì,
abbiamo assistito purtroppo negli ultimi anni a queste scene in cui in realtà cosa viene offerto a questi nuclei? Una pronta accoglienza in luoghi che tendono più o meno a superare i nuclei familiari,
ah,
e questo per loro diventa una
dramma,
violenza su violenza, ed è inaccettabile.
Certo, e quindi qui è la problematica, in realtà bisognerebbe trovare accoglienza per l'intero nucleo familiare, e qui forse è uno dei nodi deboli. Dottor Chiaro, al momento in Italia i fronti del disagio sono anche questi che citava la dottoressa Ercoli, però ci sono diversi altri fronti, affitti e mutui difficili da onorare, spese condominiali, come dicevo all'inizio, spesso insostenibili. In questo momento il problema è, come dire, molto forte, è così?
Sì, la situazione è complessa. E, diciamo che ho cercato per la Caritas di definire un affresco, diciamo, del pre-Covid,
sì,
e del post-Covid. E, è stato complesso perché comunque la situazione abitativa in Italia era comunque compromessa anche prima del Covid,
certo,
nel senso che gli squilibri erano evidenti. È il momento invece adesso di una maggiore lucidità e forse un momento di verità sulla casa, nel senso che per anni non sono state affrontate una serie di questioni, soprattutto per le famiglie più fragili.
Sì,
lo scivolamento poi verso la povertà oggi preoccupa ancora di più, soprattutto sul tema dell'abitare, che non include solamente appunto mutuo, quindi la rata o,
sì,
o il canone, ma anche, come diceva lei all'inizio, bollette o spese condominiali. Quindi abbiamo un problema sociale e reddituale, ma anche, diciamo, patrimoniale. Abbiamo un patrimonio troppo vecchio rispetto alle esigenze attuali, e quindi costa molto ed è sconnesso dalle possibilità reddituali delle famiglie, soprattutto quelle più povere.
Certo, quindi lei dice un patrimonio immobiliare vecchio significa dover mettere mano con delle spese, oltre a diventare insalubre, perché una casa vecchia che non viene poi manutenuta, gioco forza, per mancanza anche di risorse, diventa anche un'abitazione all'interno della quale non si può vivere bene, no? Una casa mal riscaldata o che ha ovviamente... Perché, quindi il disagio abitativo significa tante cose, no? Giustamente,
certo,
lei dice.
Sì, assolutamente, non c'è una definizione univoca, mi viene da dire anche ragionando sull'housing first che ho potuto analizzare,
sì,
soprattutto in Lombardia, è chiaro che alle volte le case sono molto piccole, sono residuali di edilizia residenziale pubblica, però allargandomi proprio a quest'ultima, all'edilizia residenziale pubblica, è proprio qui che si annida, diciamo, un tema di sovraffollamento e anche di vetustà del patrimonio che evidentemente preoccupa o provoca comunque uno squilibrio anche, diciamo, quasi inimmaginabile, nel senso una famiglia che vive in edilizia residenziale pubblica ha un canone anche molto basso,
sì,
quindi accessibile, ma dall'altra parte le spese condominiali o addirittura le spese per il gas, per,
sì,
il riscaldamento, superano, triplicano il costo dell'affitto. Come fare a risolvere questa questione? Penso che il 110% può essere una risposta, ma deve essere strutturale e deve essere soprattutto indirizzato sempre di più all'edilizia, appunto, residenziale, a tutto il social housing allargato che in Italia è sottodimensionato rispetto al fabbisogno e sul quale non ci si è mai posti negli ultimi anni soprattutto una vera e propria domanda e quindi una risposta.
Certo, quindi la prima cosa da fare, dottor Chiaro, secondo lei, dal punto di vista proprio strettamente politico, quale dovrebbe essere l'emergenza vera in cima alla lista?
Abbiamo sicuramente la priorità è quella di tamponare la situazione, questo è evidente, quindi gli strumenti, diciamo, del passato come fondo affitto e fondo morosità sono comunque sempre pronti e disponibili,
sì,
già normati da un punto di vista giuridico, quindi li userei in maniera efficace e immediata. Ciò non toglie che qui abbiamo davanti una problematica talmente vasta e difficile da prevedere, soprattutto nel momento in cui avremo la conclusione, diciamo, della proroga, avremo gli sfratti, l'inizio degli sfratti di nuovo da gennaio o febbraio, oppure la fine della cassa integrazione. Una volta scoperto, diciamo, questo velo, vedremo effettivamente gli effetti del Covid sull'abitare e sui redditi. È allora lì che si deve immaginare, non andranno più bene gli strumenti di una volta, quindi bisogna assolutamente innestare subito o un piano di social housing indiretto, quindi non c'è modo di costruire nuovi edifici in questo tempo.
È chiaro. Mm-hmm.
E in questo poco tempo, e quindi indiretto vuol dire che tutti quanti dobbiamo compartecipare in qualche modo, regioni, privati, comuni è stato, a capire come sollecitare una offerta abitativa a basso costo per le famiglie che nel frattempo potrebbero scivolare verso la povertà.
Certo,
dobbiamo metterci tutti quanti un pezzo, non penso che i privati siano contenti di avere un immobile sfitto e vuoto, e mi riferisco anche agli studenti, per esempio,
certo,
che non stanno tornando nelle città, quindi non è solo una questione di povertà, è una questione di svuotamento.
È chiaro.
E quindi l'IMU continua ad esserci, ma il canone non ce l'ho, la faccio breve,
certo,
ma è così, quindi
sì,
avere anche canoni ridotti per un po' di tempo è comunque importante per tutti.
Certo,
non è
chiarissimo,
solo la domanda.
Molto cortese.
Ecco.
Dottor Chiaro, chiedo scusa. Dottoressa Prego. Cortese, allora abbiamo davvero pochi minuti, vi chiedo davvero un minuto. In uno scenario come quello italiano, voi avete fatto questa sperimentazione sull'housing first, però quali sono gli strumenti che le amministrazioni dovrebbero mettere in campo, dottoressa Cortese? Perché io credo non sia facile su tutti i territori. Quali sono le chiavi davvero efficaci?
È necessario assolutamente iniziare a pensare all'homelessness come un settore di intervento e di investimento, quindi come un problema risolutivo da risolvere, quindi programmare i servizi, diversificare i servizi il più possibile, quindi l'accoglienza così come è pensata a bassa soglia per grandi numeri deve essere superata come modello,
sì,
diversificazione dei servizi e apertura a soluzioni abitative di lungo termine. Housing First è la punta di diamante, se vuole, sì. Però come diceva il dottor Chiaro, è possibile, l'Italia deve mettersi di fronte a un investimento di social housing, di soluzioni abitative diversificate e pronte, certo, a rispondere ad esigenze nuove.
Certo. Dottoressa Ercoli, per chiudere, la casa è l'ultimo forse anello o il primo, dipende da dove lo si vede, di un percorso che va sostenuto, come dire, da parte delle istituzioni globalmente per la persona che ha difficoltà. Non è facilissimo. Abbiamo 2 minuti.
Sì, non è facilissimo, ma si possono intanto mettere in moratoria, cioè fermare gli sgomberi, fermare gli sfratti, sostenere le morosità, non staccare le utenze, riconoscere la residenza a chi vive in occupazione che non, sì, dà accesso ai bambini, sì, né alla cura né alla scuola.
È importante questo,
e
sì,
in questo tempo, diciamo così, di moratoria che è necessario, considerando anche la pandemia, provare ad articolare delle soluzioni che chiaramente non saranno immediate, ma pensare di mettere in strada persone in questo tempo è veramente, diciamo, non solo crudele ma assolutamente miope. Bisogna superare, diciamo, atteggiamenti di chiusura e cominciare a dialogare con queste realtà, metterle attorno a tavolo e vedere quelle che sono le possibili soluzioni, ma evitare ogni forma di sradicamento.
Questa è, secondo lei, veramente la parte più importante, vero? È, come dire, è veramente un nodo cruciale questo.
È un nodo cruciale perché io ho assistito a quelli che sono stati gli sgomberi di Piazza dell'Indipendenza, di Prima Valle, alla distruzione delle baracche, degli insediamenti rom e diciamo ho visto i bambini, il mio sguardo è sempre puntato agli occhi dei bambini, quei bambini sono stati feriti per sempre e non credo che sia possibile recuperare la violenza che gli è stata data, possiamo evitarla ad altri.
Questo è importante, questo è un messaggio molto forte che io credo debba essere raccolto e sul quale occorrerebbe davvero fare un esame di coscienza da parte di tutte le istituzioni, a Roma soprattutto, perché gli sgomberi sono stati davvero, come dire, prassi quotidiana, no? In alcune situazioni. Io ringrazio i miei ospiti per essere stati con noi oggi su un tema davvero, davvero importante in Italia. Noi ci auguriamo davvero che le politiche prossime saranno strutturali, così come avete sollecitato tutti, anche perché da decenni si parla di questo tema. Questo nostro primo spazio si chiude qui. Io saluto Caterina Cortese, responsabile Osservatorio Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, la dottoressa Lucia Ercoli, responsabile sanitario ambulatori di strada di Medicina Solidale Onlus, e Gianluigi Chiaro, che è Senior Advisor Nomisma e consulente Caritas. Grazie mille per la vostra partecipazione.
Grazie.
Vi auguro un buon lavoro e una buona serata. Sicuramente torneremo a parlare di questo tema. Grazie davvero.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci.
Per il Mondo alla Radio una piccola pausa, noi torniamo fra pochissimo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus.
Cari fratelli e sorelle,
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito.
Ora grave.
Le voci.
Suona nuovamente per la grande famiglia umana.
Si direbbe che persino
le voci.
La luna si è affrettata stasera.
Le voci.
Le voci dei papi.
Dall'archivio storico della Radio Vaticana.
Se mi sbaglio mi corrigerete.
I nostri gioielli di famiglia, i papi dell'era della radio, le cui voci sono state conservate su nastri magnetici e ora su supporti digitali. Tutti i giorni alle 19.46 su Radio Vaticana Italia. Briciole di Magistero, dalle voci dei papi.